La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Notizie, commenti, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quello che riguarda l'Ancona 1905. Punto Biancorosso è offerto da Criluma Viaggi. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2, Ancona.
Buonasera, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua, nuovo appuntamento con Punto Biancorosso, questa striscia quotidiana che ogni giorno vi dà le news sull'Ancona, vi aggiorna su quello che è successo, su quello che accadrà e speriamo nei prossimi mesi, giorni, anni, no, nei prossimi giorni. E male che va entro un mese di potervi aggiornare anche su quello che sarà il futuro biancorosso. Come ogni martedì, Daniele Tittarelli, firma del Corriere Adriatico.
Un saluto a te Stefano e a tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
Mi sembra corretto che oggi partiremo ovviamente dal comunicato diffuso ieri dall'Ancona 1905 tramite il suo amministratore delegato, che è tornato a scrivere sulle colonne della pagina Facebook, del sito internet, insomma è tornato a farsi vivo con un comunicato dove dà le sue spiegazioni, le sue ragioni. E allora andiamolo a vedere nel dettaglio questo comunicato. No, non lo diamo subito a vedere nel dettaglio, perché prima dovremo andare in pubblicità, poi dovremo andremo ai nostri ospiti, però nel momento tra uno e l'altro andremo a leggere questo comunicato. Qualcuno non l'ha definito molto bene questo comunicato.
Non è un comunicato molto lucido, diciamo così.
Diciamo che si è cercato forse Miani di raggrapparsi un po' agli specchi, ha dato, c'è qualche sprazzo un po' a destra, un po' a sinistra, insomma non è un bel comunicato, ma è giusto che non sia neanche un bel comunicato, perché non è stato emesso da un addetto stampa, ma è un amministratore delegato che fa tutto lui. Quindi scrive, commenta, disfa, prende giocatori, vende giocatori, tratta per la riduzione del passivo, transa con fornitori, sta facendo tutto lui. Bisognerebbe capire poi se dietro a Davide Miani ci sia poi ancora la società o Davide Miani sta facendo tutto da solo anche in questo senso, perché al momento ci sono delle avvisaglie, nel senso che i due soci di maggioranza stanno teoricamente transando fra loro, uno venderebbe le quote all'altro, così è scritto nel comunicato.
Secondo me, insieme a Miani, si sottovaluta sempre questa figura, ma c'è solo al momento D'Angelo, Gianfranco D'Angelo, che è spesso presente nelle varie attività della società, non solo del settore giovanile, dove lui bene o male è il cardine, il caposaldo del progetto, ma anche in tutto il resto. Quindi sicuramente questo, che non è nemmeno definibile socio, perché non è mai entrato come socio del club, però sicuramente Gianfranco D'Angelo è, secondo il nostro parere, ancora attivo. Il resto è ormai scomparso da tempo da Ancona, quindi parliamo di Mastro Pietro, parliamo di Leone, per quanto lo stesso Leone potrebbe, e ne abbiamo anche la certezza per delle confidenze da parte dello stesso Mastro Pietro, che ci sarebbe un socio dell'Ancona interessato ad acquistare le sue quote, quindi uno dei pochi soci rimasto è Leone, quindi questo potrebbe essere vero. Poi bisogna capire Leone in nome, per conto di chi agisce, perché ad Ancona non ha mai avuto un interesse, si è presentato solamente i primissimi settimane, poi è scomparso del tutto. La figura che ruota al di sopra, sappiamo tutti chi è, dobbiamo capire se è interessato ancora a dare consigli, a dare una mano all'Ancona. Quindi al momento, insieme a Miani, la persona, il personaggio più attivo nelle vicende dell'Ancona è Gianfranco D'Angelo.
Di questo ed altro parleremo tra poco, intanto la linea va alla pubblicità e poi ci ritroveremo, però diamo prima lettura del comunicato, ne parleremo con i nostri ospiti. 334 35 20 488, quello che state già facendo per intervenire, SMS e WhatsApp.
Punto Biancorosso. Dal 1980, Gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La Gioielleria GB Shop è in corso Amendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961 è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone, il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. Hai problemi con la tua auto? Il punto batteria di Pieralisi e Buzzo ti aspetta per ogni tua esigenza in via Marconi 12, zona Archi ad Ancona. Telefono 071 24 13 493. Nuova promozione, su ogni tagliando eseguito verrà applicato il 15% di sconto.
Hai la testa sempre in vacanza?
Certo, con Criluma Viaggi di Ancona viaggiare è semplice e conveniente. Un esempio? Fino al 31 dicembre prenoti la tua vacanza, diventi Crilumer e risparmi sul viaggio.
Agenzia Criluma Viaggi ad Ancona, in via Totti 2, zona Baraccola Est. Telefono 071 99 45 580. www.crilumaviaggi.com.
Non conosci Mires Elettrodomestici? È proprio arrivato il momento di venirci a trovare. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato nella zona di Jesi Senigallia per i marchi Folletto e Bimbi, Miele, De'Longhi, Ariete, Braun, Oral-B, Kenwood, Imetec e Remington. Ci occupiamo di assistenza e vendita piccoli elettrodomestici. Ci troviamo a Senigallia in via Umberto Giordano 46 e a Jesi in viale della Vittoria 79. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.mires-elettrodomestici.it. Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare. Tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dopo il break pubblicitario. Eccoci qua all'interno di Punto Biancorosso. Tanti pensieri che ci state inviando e come sapete ci fa piacere il fatto che ci state inviando i vostri pensieri. Simone Bus dice l'immortale, ovviamente stiamo parlando dell'amministratore delegato Davide Miani. Gianni che dice: Miani, te lo mando io un bel comunicato, sparite tutti dalla circolazione il più presto possibile, prima che si degeneri e che degeneri la situazione. Torna, poi dopo lo commenteremo, anche a farsi vivo il sarto di Filotrano, ci hanno fatto sapere, ma è una querela che non finisce, insomma, quella relativa a chi scrive sui social, botta, risposta, stiamo un po' più sul concreto. E allora, partiamo da questo comunicato diffuso ieri sera a tardo orario, tanto che i quotidiani hanno dovuto fare i salti mortali per poi poterlo inserire, ma forse è stato fatto anche apposta per quello.
Esatto, non è la prima volta che capita quando c'è la vacanza di un responsabile della comunicazione. Anche la scorsa estate, ricordo all'inizio, prima ancora dell'avvento della gestione Ranieri, di qualche comunicato uscito, addirittura mi ricordo in occasione della semifinale Italia-Germania alle 22:30 di sera di sabato, di piena estate. Altri comunicati come circa un anno e mezzo fa, con la chiusura della gradinata sempre alle 20:30, 21 di sera. Quindi non è la prima volta, sicuramente sono piccoli dispetti in questa diatriba tra stampa e chi al momento rappresenta l'Ancona, quindi non penso si tratti di un caso.
Allora, vediamolo di corsa questo comunicato dell'amministratore delegato dell'Ancona 1905. Dice, recita così: con la fine della stagione sportiva ufficiale, in qualità di amministratore delegato, ritengo sia doveroso nelle attuali circostanze comunicare in via ufficiale a tutti gli interessati notizie ed informazioni utili riguardanti l'OS Ancona 1905 SRL. Vorrei, se mi è consentito, prima di tutto rivolgere a tutti i tifosi e appassionati le mie personali e più profonde scuse per questo risultato finale. Ritengo non sia sufficiente semplicemente parlare di responsabilità, intere o parziali che siano. E ammesso che questo sia utile ora, ritengo che assumersi delle responsabilità significa soprattutto lavorare ed è quello che ho fatto, che continuo a fare, anche garantendo a chiunque la possibilità di avere informazioni o riscontri diretti nei limiti del rispetto dei ruoli. Le informazioni relative all'OS Ancona 1905 a questo punto devono essere veicolate con questa modalità, essendosi ormai esaurito il rapporto di reciproca fiducia con gli organi preposti all'informazione. In una stagione in cui, anche a causa dell'evidente crisi societaria, si è sviluppato un discutibile tiro al bersaglio, coinvolgendo chiunque o qualsiasi cosa fosse impegnate nelle attività.
E anche qui un po' sgrammaticato.
Sì, ma forse la fretta, il T9 magari di chi suggeriva, ma no, momenti in cui è stato scritto, magari prima, dopo essere andato al bagno, non lo so, le situazioni possono essere tante.
Anche perché coinvolgendo chiunque, che è maschile o qualsiasi, non sono due sostantivi femminili, ma uno è maschile e uno femminile, fossero impegnati, però tralasciamo.
Vabbè. Andiamo avanti. Gli ultimi due episodi ne rappresentano un esempio chiarissimo. Il presunto scoop di fantomatiche fusioni societarie, un delirio senza alcun fondamento che ha coinvolto altre società e si è concluso senza alcuna giustificazione, anche solo nei confronti dei tifosi. Non meno significativa la definizione di gita fuori porta Forlì, che è stata così organizzata per motivi di ordine pubblico, di fronte alle quali la società ha ritenuto opportuno per tutti evitare complicazioni ulteriori.
Che io penso sia più difficile per qualcuno che voglia gestire l'ordine pubblico, controllare 10 macchine, 15 macchine di giocatori, che un semplice pullman o pulmino che va verso Forlì. Quindi penso che sia molto più complicato per le forze dell'ordine gestire una situazione con giocatori che arrivano da ogni parte con le macchine proprie, piuttosto che un semplice pullman che porta una squadra.
Ma il pranzo c'era o no? Poi
a libero, pranzo libero.
Pranzo libero, a sacco.
Esatto.
Ma dopo c'era chi chi vendeva le pentole c'era? Perché di solito quando si fanno questi pranzi a sacco c'è sempre il tour organizzato, che c'è uno che vende le pentole, le termocoperte o le scodelle di plastica. No, non c'è.
Magari qualche giocatore si è anche organizzato in 4-5, sono andati a sappiamo anche che i giocatori più giovani, tipo Bellucci, Fraternali, questi qui, avevano anche problemi a raggiungere Forlì, e penso che lo abbiano fatto con i genitori.
Grazie alla disponibilità dei genitori. Andiamo avanti. E quindi qualcuno qui spara cazzate. Vabbè, la società deve fare i conti con un negativo risultato sportivo. Pienamente d'accordo su questo. Conseguenza di difficoltà economiche dovute ad entrate mancanti per diversi aspetti, fra i quali fondamentalmente il mancato rispetto di impegni presi originariamente dal gruppo Ranieri.
Va bene, però al 15 ottobre c'è stato un passaggio di quota societaria in cui si è decisa una ricapitalizzazione, in cui sarebbe stato anche effettuato un piano.
E questo ce l'ha spiegato ieri anche il presidente Sosteniamo l'Ancona attuale, non quello dell'epoca. Che in realtà non c'è stato un passaggio di quote sotto l'aspetto di cessione di quote, ma in realtà chi deteneva le quote dell'Ancona non aveva più un becco d'un quattrino, quindi si è mangiato il debito, tutto il capitale dell'Ancona, e quindi chi ha messo o si è presentato in questo caso con dei pagherò dal notaio è riuscito a rilevare le quote senza che queste siano state in realtà cedute. Però, vabbè, qui si aprirebbe un altro capitolo nel capire dove stavano le garanzie dopo aver preso la batosta dalla famiglia Ranieri, che ha inguaiato anche Brini, che è uscito anche lui allo scoperto spiegando che è stato utilizzato la sua faccia, la sua esperienza, il suo volto, il suo attaccamento ai colori biancorossi
come
garanzia nei confronti della famiglia Ranieri. Lui aveva parlato con il papà Eutimio, che aveva offerto le massime garanzie, ma già si era visto dal ritiro che questo non coincidevano queste situazioni. Continuiamo però a leggere il comunicato. In ragione di ciò, nell'ultimo CDA ho provveduto a predisporre, come prevede la legge, al recupero forzoso almeno dei decimi mai versati da Fabiano Ranieri relativi al capitale sociale, perché non dimentichiamoci che Fabiano Ranieri proprio non ha versato neanche l'intero capitale sociale. Quindi stiamo parlando di Fabiano Ranieri, che ha gestito l'Ancona, ha venduto i giocatori, ha acquistato giocatori, ve le ricordate le foto a Milano mentre trattava con giocatori?
Io penso che ha coronato il sogno della sua vita.
Esatto.
In quei giorni ad agosto penso che si ricorderà la vita.
Tutto questo senza neanche aver versato il capitale sociale per intero. È stato un genio. E a renderlo decaduto, ritorniamo, quindi non richiesta forzosa del capitale, in caso non avesse ottemperato, come prevede la legge, viene considerato decaduto, perché moroso, dalla qualità di socio. Nello stesso CDA ho rappresentato ai presenti, abbiamo saputo ieri che l'unico presente era Andrea Biecher come presidente di Sosteniamo l'Ancona e come socia Sosteniamo l'Ancona al 2%, degli altri non ce n'era nessuna traccia, quindi si parla al plurale, ma in realtà è un plurale mai statico, perché c'era solo l'amministratore delegato Davide Miani e il rappresentante di Sosteniamo l'Ancona, gli altri soci erano presenti solo con delega, quindi parlava Miani. Ho rappresentato ai presenti, quindi a se stesso davanti allo specchio, la disponibilità del socio Riccardo Leone ad acquisire la quota posta in vendita dal signor Ugo Mastropietro. E anche qui ritorniamo a Biecher, che ha chiesto, ma ci date documento che in realtà Mastropietro abbia chiesto, abbia dato la sua disponibilità a acquisire le quote da Riccardo Leone, anche perché sia Riccardo Leone che Ugo Mastropietro sono morosi entrambi, anche loro non hanno versato l'intero capitale sociale, quindi stiamo parlando di cosa? Al di là delle tante voci e insinuazioni pubblicate, le pubblichiamo anche noi e facciamo noi anche noi coro alle voci, il lavoro di riduzione dei costi, di contenimento delle spese è continuato in maniera decisa. E da dicembre 2016 ad oggi i risultati permettono di garantire l'operatività della società e la sua iscrizione in Serie D per la prossima stagione, con il preciso obiettivo di scongiurare il pericolo del fallimento e della conseguente scomparsa del calcio professionistico ad Ancona, tema che meriterebbe approfondimenti in altra sede. Pienamente d'accordo, se non fosse che la D non sta per un calcio professionistico. Miani. La Serie D È calcio dilettantistico, non è professionistico. Quindi la scomparsa del calcio professionistico è avvenuta con la retrocessione in Serie D. D come Domodossola, non è che magari si è sbagliato Miani e pensa che siamo andati in Serie B come Bologna.
D, infatti, ciò che è clamoroso è soprattutto uno dei tanti punti assurdi di questo comunicato, sta proprio lì, salvaguardare il calcio professionistico, che non si capisce insomma quale calcio professionistico debba salvaguardare, visto che da due settimane ormai Ancona è retrocesso in Serie D.
Vabbè, andiamo avanti. Questo lavoro, ahi noi, continuerà e proseguirà nel rispetto di tutti i collaboratori, operatori e fornitori, allo scopo di abbattere anche i costi di gestione degli impianti sportivi, che costituiscono uno dei punti critici della gestione. Allora, qui dovremmo fare un ampio approfondimento, perché questo lavoro di riduzione dei costi continuerà nel rispetto di tutti i collaboratori. Ma chi c'è rimasto?
No, anche perché i collaboratori dipendenti, c'è Osimani, il magazziniere, che vediamo spesso e sappiamo insomma che il rispetto fermi, non c'è stato.
Sono fermi quei pagamenti indietro abbondantemente.
Magari ci sarà il custode dello stadio del Conero e anche lui sappiamo che non è così entusiasta della gestione. Quindi il rispetto, anche questo è un altro aspetto di evidente contraddizione con il rispetto che c'è scritto verso collaboratori e dipendenti.
Ma oltretutto abbattere i costi di gestione degli impianti sportivi, ma il costo di gestione degli impianti sportivi non sono i collaboratori.
Anche perché poi il costo di gestione degli impianti sportivi è stato effettuato un accordo appena un anno fa, a giugno, in cui c'erano stabilite determinate cose, in cui i pagamenti andavano dilazionati nel corso degli anni, ma quell'accordo chi l'aveva firmato?
È sempre Davide Miani.
Apposta. Quindi non è un accordo ereditato precedentemente.
No, l'ha fatto lui.
Si è ereditato i costi già delle precedenti gestioni, più è stato fatto un accordo con l'amministrazione comunale.
E ha in questo momento un manterboso lasciato alla deriva, senza manutenzione, che difficilmente potrà essere recuperato se non ci saranno degli investimenti anche pesanti, lasciando perdere tutto quello che riguarda la struttura. Andiamo avanti. Rimane possibile l'opzione del ripescaggio in Lega Pro, per il quale l'Ancona sarebbe, nonostante tutto, in ottima posizione, ma le probabilità, proprio per le criticità economiche, al momento sono minime. In più occasioni ho personalmente partecipato a diversi incontri con la Procura federale con pieno spirito collaborativo e partecipativo, anche e allo scopo di ottenere massima chiarezza su tutte le questioni aperte. È Miani che doveva avere le chiarezze? Perché qui dice che anche allo scopo di ottenere massima chiarezza. Casomai l'Ancona dovrà darla massima chiarezza, non ottenerla dalla Procura federale. La Procura federale domanda e l'Ancona dà chiarezza. Messo così, scrive Davide Miani.
A meno che lui non abbia denunciato comportamenti dei suoi stessi giocatori, quindi di risultati che non l'abbiano convinto, e quindi ha chiesto l'aiuto della Procura federale come
per ottenere
società
chiarezza.
Danneggiata dai propri calciatori.
E vabbè, mettiamo in magazzino anche questa di affermazione. Tengo a tal proposito a precisare che l'OS Ancona 1905 e tutti i suoi tesserati non sono coinvolti ad alcun titolo e per nessuna ragione o ragione con qualunque situazione presunta, ipotizzata o immaginata potesse comportare danni agli stessi.
E quindi qui si smentisce l'ipotesi che abbiamo fatto di un dirigente che chiede l'aiuto della Procura federale.
E allora, è allo scopo di ottenere massima chiarezza. Quale chiarezza voleva dalla Procura federale? Forse che i tesserati non fossero coinvolti. Possiamo unire le due cose, non sono così unite nel comunicato. Proviamo a unirle così. Vabbè. Come noto, la società sta cercando da tempo nuovi partner, interessati a garantire continuità alla propria attività, e attualmente sono in corso non più di due opzioni. Attualmente sono in corso non più di due opzioni, quindi vuol dire che non sono tre. Non più di due vuol dire che non sono tre. Vabbè. Delle quali poteva essere una, invece
zero.
Non più di due. Delle quali però non viene e non verrà comunicato alcunché, allo scopo di mantenere riservate le trattative. basta che non sono come gli 860.000 euro di sponsorizzazione, dove gli sponsor per privacy non volevano comunicare chi fossero. Preciso inoltre che ad oggi, al di là di quanto dichiarato da più parti e in più modi, non sono state mai presentate altre offerte o richieste ufficiali di informazioni per rilevare o affiancare la società. Quindi non sono più di due e non sono state fatte altre. Infine, la società si dichiara pronta a valutare qualsiasi proposta venga effettuata nelle normali modalità con chiunque ne faccia richiesta e allo stesso tempo in modo a fornire informazioni e chiarimenti in proposito qualora fosse richiesto. Un po' intrecciata qui, anche qui insomma andiamo molto sul... Seguiranno settimanalmente aggiornamenti su elementi essenziali qualora non comunicati direttamente dall'US Ancona 1905. Me la spieghi, perché questa non l'ho capita. Allora, seguiranno settimanalmente, siccome che Davide Miani che scrive, ed è l'unico che scrive perché non c'è più nessuno, aggiornamenti su elementi essenziali, qualora non comunicati direttamente dall'US Ancona 1905.
Dipende se si firma oppure se no. Si firma Ancona 1905. Se si firma con il
come
suo
ancora
nome,
cioè, tanto è sempre lui, no? Quindi
ancora c'è la segretaria, magari ancora qualcuno può. Il responsabile comunicazione del settore giovanile, non lo so.
Non la commentiamo questa, dai, lasciamola così. Ora, questo è il comunicato apparso ieri sera che tanto ha fatto discutere nei modi e nei tempi, negli avverbi e in quant'altro e di cui vi abbiamo dato lettura. Se magari non eravate riusciti a leggerlo nei quotidiani, nei siti internet, ma sicuramente è un comunicato che per me fa... trasparire che l'amministratore delegato è solo al comando di questa società. Ho questa sensazione, poi probabilmente mi sbaglio, Barti 61. Ma se per assurdo Mastro Pietro e Leone ripianano i debiti, come si mette? No, Mastro Pietro e Leone non li possono ripianare i debiti perché uno
Mastro Pietro già si è disimpegnato.
Ha detto che lo vende, che uno vende le quote, quindi...
che non gli interessa più niente dell'Ancona e che da gennaio non segue più, in realtà quantomeno da febbraio, perché fino a gennaio il mercato quanto lo seguiva.
Poi, ma ancora perdete tempo a commentare quello che dice questo personaggio che definisce professionistica? Cosa? Mi manca un pezzo anche a te, cioè anche... attenzione che dopo andiamo a finire tutti nello stesso calderone, scrivete frasi compiute. Max dice, quando andrà in bilancio la parcella di Pirioreschi sarà la fine, ma tutte le persone che lavorano nell'area ospite, chi li paga? Miani, quei quattro pezzi di pizza con le dollatine le potevi portare te da casa, pure questo in bilancio, va bene. La serie D per Miani è una serie professionistica, l'abbiamo commentato, anche questo è un piccolo dettaglio, ma forse sarà stata l'ora tarda in cui è stato pubblicato. Gianni dice, ma Miani quando redigi i comunicati gli ci vuole un professore in italiano che gli sta dietro, comunque secondo me questo tizio non sta tanto de salute. Ascoltate il comunicato dell'erante della Di Miani, la tifoseria deve scendere in piazza e portarlo in braccio in tribunale a consegnare i libri contabili della società. Questo personaggio è un irresponsabile e va fermato. Pensiero di Mirko Miani, Miani che laureato, esposizione perfetta e intelligente, dice quest'altro. Attenzione con questa, la storia dei libri contabili, attenzione alla situazione relativa, portarli, non portarli. Su questo bisognerà aprire poi un tema profondo. Bisogna mandarci perché lo fa. Qualcuno dice che Miani scrive e firma, ma in realtà sarebbe pilotato da una terza persona a farlo. Capire, magari dovremmo capire noi perché lo fa, se è costretto, se è ricattato, per quale motivo, perché ormai ci ha messo la faccia, va avanti da solo, è un aprivio. David Miani è in completa confusione. C'è o ci fa, dice questo nostro amico. Prima si toglie, meglio è. Pensiero di Luigi. Ma andiamo ancora con i vostri pensieri. Ce la farò dopo a contattare il nostro primo ospite. Speriamo, perché se tu guarda, ti lascio lo scettro qua, così vado avanti.
L'ex presidente del Cagliari, Cellino, cerca di comprare il 60% del Brescia. Perché non si cerca di coinvolgere questi presidenti che stanno nel calcio da tanto tempo? Grazie Marco di Monte San Vito. Per coinvolgere questi presidenti bisogna dargli anche un motivo per cui investire nel calcio ad Ancona. Luca scrive: voi scherzate, c'è poco da ridere purtroppo. Non si devono chiedere scuse per l'ultimo posto, che ci può anche stare, ma per altre cose ben più gravi. È giusto anche questo, va chiesto scusa per il campionato assolutamente disastroso che è stato portato avanti, non tanto e non solo per la posizione in classifica, ma per il modo in cui è stata gestita la squadra. E poi logicamente bisognerebbe anche chiedere scusa per tutto il resto, ma per tutto il resto, come ha scritto nel proprio comunicato David Miani, lui sta lavorando per cercare di risolvere le problematiche, anzi lui è convinto di riuscire a iscrivere questa squadra in Serie D. Altro messaggio. Gli imprenditori anconetani che hanno capitali non stanno male, vedendo la loro Ancona così maltrattata da questi pseudo dirigenti stranieri? Non hanno un po' di pietà per questa Ancona colpita al cuore? Perché non se la prendono loro? E a questi danno un calcio nel di dietro? Fate qualcosa, se no la colpa è anche vostra. Francesco, tifoso dell'Ancona dalla nascita, nato a Villa Maria un giovedì 12 ottobre 1961, mentre Anconitana stava facendo la partitella amichevole infrasettimanale al Dorico. Francesco, forza Ancona sempre. È un problema serio anche questo delle alternative, che al momento non esistono, dell'imprenditoria anconetana, che al momento non c'è dietro l'Ancona.
Allora dobbiamo pazientare intanto col nostro ospite, però quello che, tornando al discorso di consegnare, e quindi mi riallaccio anche a Francesco, consegnare libri contabili, nel momento che si consegnano libri contabili però sarebbe buona cosa che esista un'alternativa. Perché ricordiamoci che si consegna libri contabili e non c'è un'alternativa, cioè qualcuno che poi sia interessato veramente, no a chiacchiere, ma con i fatti.
Attenzione, non siamo sempre ottobre-novembre, siamo al 9 maggio.
È tutta una cosa velocissima.
E dentro il 30 giugno va fatto tutto, va completata.
Ci sono meno di 60 giorni per iscrivere la società.
Già è difficile per chi magari fallisce, fa un fallimento pilotato a ottobre-novembre. Adesso i tempi sono sempre più stretti, se non c'è un'alternativa diventa quasi impossibile riuscire a scamparla.
Quindi è giusto che tutti noi siamo amareggiati nei confronti di questa società, è giusto che il 99,9%, può esistere un 0,1% che pensa diversamente, il 99,9% non vede l'ora che ci sia un azzeramento totale di tutti i personaggi che hanno gravitato attorno, dentro, fuori, di lato, di fianco, a questa società. È giustissimo, l'amarezza c'è, la voglia di cambiamento c'è, però nel momento stesso in cui mettiamo si riesca a far consegnare libri contabili e quindi andare al fallimento, perché questo vorrebbe dire andare al fallimento dell'Ancona 1905, quale alternativa c'è perché si possa parlare di calcio ad Ancona? Qualcuno dirà: sì, non è obbligatorio parlare di calcio, non ce ne frega niente, vuol dire che è finito, perfetto. È una strada anche questa, ma per chi invece vive di calcio, per chi vuole che il calcio rimanga nella Dorica, che alternativa c'è? Partiamo dalla terza categoria? C'è qualcuno che iscrive una società in terza categoria che possa rilevare il nome Ancona? C'è qualcuno invece pronto, se l'Ancona verrà dichiarata fallita, a acquistare il titolo? C'è? Noi non abbiamo la più pallida idea, perché in questo momento si è sentito solo parlare, ipotizzare cordate, ma poi tra ipotizzare e dire ci sono X, 700, 800, 1 milione di euro pronti per rilevare la società e ripartire, E c'è una differenza abissale, anche perché questa società, come abbiamo detto già ieri, come abbiamo detto venerdì, come abbiamo detto domenica alla fine della partita, questa è la società che ha in gestione lo stadio del Conero, questa è la società che ha attualmente in gestione i nostri marchi, questa è la società che attualmente rappresenta l'Ancona, in tutti i sensi, nel bene e nel male. Per cacciare questa società è necessario che esista una alternativa. E allora dobbiamo focalizzare questo. Esiste un'alternativa reale, non a chiacchiere? Buonasera a tutti, siete forti? Grazie che siamo forti. Siete voi forti, non noi. Volevo evidenziare tutti i vantaggi nel fare la Serie D. Partite tutte di domenica, trasferte vicine con rientro in serata. Poi la squadra, vista i precedenti, abbatterebbe i costi delle trasferte. Infatti basterà fare un abbonamento all'Atma, visto che i paesi dove giocherà la squadra sono tutti serviti da autobus. Naturalmente tutto questo se la squadra si iscriverà alla Serie D, cosa che dubito. Ciao a tutti e sempre forza Ancona, Gio.
Beh, ci sono 5-6 trasferte, magari 2-3 in Abruzzo, 2-3 in Molise, un po' più lunghe, per il resto sì, non c'è, i chilometri non sono poi così tanti.
Nel comunicato è nascosta una richiesta d'aiuto, è l'unica spiegazione, dice Jack. Anche lui vede questo, insomma, lui vede questo. Miani, la cosa più bella che ha scritto è le cordate non sono più di 2. Tradotto vuol dire che le cordate sono 0. Questo è Piero che la vede così. Preferisco il nulla a questa società e a quello che pensa la maggior parte dei tifosi. E questa è una libera scelta, è giusto. Infatti, ognuno può pensare essenzialmente come crede, può decidere di non seguire più il calcio e nessuno lo può vietare. Da domani puoi seguire le boccette, puoi seguire la pallavolo, le freccette, non lo so cos'altro ci può essere qui. Cioè, ragazzi, dimentichiamo, c'è il calcio a 5, c'è l'handball, c'è il rugby, ci sono altre discipline da poter seguire di gruppo, poi ci sono quelle singole, possiamo seguire l'atletica, possiamo seguire il salto con l'asta, il salto in alto, il lancio del peso, possiamo anche seguire il burraco, possiamo seguire, cioè, le alternative ci sono, ma noi stiamo parlando di calcio, noi stiamo parlando di Ancona, stiamo parlando di chi ama i colori biancorossi. E allora, invece di occuparci di altro, ci piacerebbe continuare a occuparci di calcio, continuare a occuparci dell'Ancona. 1905, USAC, DP, Pupù, non lo so, Ancona, comunque, ci piacerebbe continuare a occuparci dell'Ancona. E allora dobbiamo seriamente capire quale potrebbe essere il futuro. Per adesso l'unica certezza c'è che l'Ancona è retrocessa, che la società non ha un becco d'un quattrino, che deve transare con i fornitori e con i giocatori, che deve trovare il capitale necessario entro giugno. Queste...
Ma l'iscrizione a Serie D penso verso 10 luglio massimo, 8-10 luglio.
Quindi queste sono le certezze, tutto il resto non sono certezze. Chi si deve chiarire e spiegare come ha rovinato il calcio dorico? Il signor Davide Miani, un personaggio che non si deve scusare con la tifoseria per quello che ha fatto. Vattene alla svelta, da Ancona, Gianluca 65, dal 1973 al seguito dei biancorossi. Pensiero forte di Gianluca. Poi andiamo ancora con un altro messaggio. Claudio, ciao Claudio, Claudio Marconi. Però scusate, il 9 di maggio come si fa a pretendere un'alternativa ufficiale? Con una società ancora in vita, nonostante tutto, con una società che probabilmente non vuole in realtà lasciare. Siamo, secondo me, un pelino pretenziosi. Claudio, io secondo me
io non sono d'accordo,
neanch'io, perché dobbiamo non abbiamo tanto tempo, il problema è il
che
tempo.
Poi magari non esca lo scoperto, ci può anche essere, ma esatto, che ci sia magari un qualcosa, un qualcuno che, a cui magari possa interessare l'ambito calcistico, secondo me il 9 di maggio ci dovrebbe essere, cosa che al momento non si vede minimamente all'orizzonte. quindi diventa difficile pronosticare anche un'alternativa, visto proprio i tempi in cui siamo. Se fossimo poi può sempre uscire, per carità, però diventa una corsa contro il tempo. E l'imprenditoria, le forze imprenditoriali locali, insomma, i vari Schiavoni, i vari Marinelli, ok, li abbiamo già, tra virgolette, spremuti, hanno già svolto il ruolo di presidente, possono magari darti un contributo, ma non sono più disposti ad avere un ruolo in prima fila, e quindi servirebbero delle alternative che al momento non vediamo.
Ci sono anche altri pensieri, vabbè. Max65 che la butta un po' così, dice: con tutti i soldi che ha preso Miani, vuoi vedere che la Serie D la finanzia lui? Ma va! Ecco, ti sei corretto giustamente in corsa. Allora, ancora pensieri, intanto probabilmente non riesco più a agganciare il nostro primo ospite. Forza Roberto, ci arriva un messaggio, il papà e la mamma non stanno bene. Forza Roberto, sicuramente anche da parte nostra, ci stiamo provando. Allora, Piero, vediamo, veloci. Io non voglio che Miani vada via ad Ancona, ma vorrei...
Non vorrei che venisse qui a Pescara.
Qui a Pescara. Ovviamente a rilevare un'altra società. Ancora Cardinali, allora saluto Roberto Cardinali, pronta guarigione anche a te. Se a Miami lo fanno analizzare da Sergio Castellitto, che fa lo psicologo nella serie In Treatment su Sky, dice Lorenzo, sono tutte cose. Intanto vabbè, possiamo fare una sintesi di questo messaggio? Io passerei al secondo direttamente ospite, se sei d'accordo, che non prendo la linea.
Ma abbiamo visto che tutti i messaggi da parte dei nostri ascoltatori sono tutti rivolti verso la decisione, verso il comunicato emesso ieri da Damiani. Sono tutti piuttosto sbalorditi, diciamo così, contrariati nelle parole scritte in questo comunicato. Però al momento la situazione è questa, una situazione di profonda incertezza sul futuro biancorosso, anche perché non ci sono non è ben chiara la situazione in cui versa l'attuale società, come potrebbe ottemperare all'iscrizione al prossimo campionato, e allo stesso tempo non si intravedono all'orizzonte alternative serie o alternative concrete nel far fronte a questa situazione e rilevare le quote dell'attuale società.
Alternative, parliamo di alternative, c'erano state anche alternative a suo tempo, ma si sono state fatte altre scelte. Ma allora, intanto andiamo di nuovo a disturbare un direttore sportivo che abbiamo avuto sulle nostre frequenze, ma non solo nelle nostre frequenze, nella nostra città. Diamo il bentornato a Umberto Calaiò.
Buonasera a tutti, ben trovati.
Buonasera direttore.
Buonasera, sono Daniele Tittarelli.
Buonasera a tutti, buonasera Tittarelli.
Allora, all'inizio dell'attuale stagione era stato chiamato per costruire, per provare a costruire l'organico della nuova Ancona. Poi la sua avventura è durata poco meno di una settimana e adesso ci ritroviamo a commentare una stagione disastrosa da parte dell'Ancona, retrocessa in Serie D. Se l'aspettava a luglio?
Commentare, è giusto che voi commentiate, ovviamente è corretto. Io, come voi sapete, insomma, seguo le vicende proprio perché mi è rimasta, come dire, mi è rimasto il famoso virus, no? E quindi seguo le vicende. Che dire, aspettarsela no, sinceramente non mi aspettavo, cioè, una caduta di questo tipo, perché almeno sino a gennaio diciamo, noi l'ultima volta che ci siamo sentiti è stato nel periodo di mercato, devo dire sino a dicembre comunque la squadra vista sino ad allora aveva dato comunque, seppur tra mille difficoltà che sapevamo, ma essere quantomeno un gruppo coeso attorno a Fabio Brini. Ovviamente poi da lì, da dopo il mercato, sono successe tante di quelle cose che poi hanno peggiorato ovviamente la situazione, quindi il giudizio o comunque il pensiero che poteva esserci prima ovviamente man mano è andato sempre più peggiorando, per cui dico con molta sincerità non me l'aspettavo, ecco, così. E quindi dispiace, uno chiaramente non augura neanche al più acerrimo nemico, secondo la mia mentalità, una fine di questo tipo, perché è veramente, veramente brutto.
E all'epoca era stato chiamato per iniziare a sondare il mercato, per anche cercare il nuovo allenatore. E qual era la situazione a inizio luglio, la situazione economica prospettata dalla società?
Beh, dobbiamo fare un riassunto, io credo che ormai sono cose, come dire, trite e ritrite, non credo che faccia il bene di nessuno, perché purtroppo possiamo parlare quanto vogliamo. Io credo che bisogna focalizzare l'attenzione su come ripartire. Quello che è stato, diciamo così, giusto per dare un feedback molto sintetico, è un po' quello che aveva detto, se non ricordo male, un paio di mesi fa Loris Servadio, in cui si era pensato appunto di strutturare la società in modo da come dire, salvare il club da un possibile disastro economico, ma prevalentemente continuare a dare alla società una struttura, seppur più inizialmente più povera sotto l'aspetto economico, ma certamente, insomma, salvaguardando quello che era il patrimonio ed economico e anche di risorse umane all'interno del club. Non parlo ovviamente soltanto di calciatori, ma parlo anche di settore giovanile, parlo chiaramente di tutto, i dirigenti, che c'è, segretari, team manager, cioè c'era già una struttura per il quale si poteva tranquillamente, secondo il mio modesto parere, in quel momento poter andare avanti. Le scelte poi sono state fatte ovviamente da chi era preposto a farle, e quindi io con molto dispiacere, è chiaro che mi sono ritrovato a dovermi fare da parte, perché correttamente, visto che c'è una nuova proprietà che si inserisce, naturalmente da uomo di calcio, non essendo attaccato alla poltrona, mi è sembrato il caso di fare quel comunicato ufficiale congiunto con la società, dove chiaramente ognuno mi rimetteva il mio mandato, lasciando ovviamente gli spiragli nel caso in cui, insomma, c'era la possibilità di ritornare su programmi che più o meno avevo presentato, poteva lasciare appunto quella porta aperta per poter ritornare. Non è stato possibile, l'ho seguito anche con un certo affetto, ripeto, mi è entrato il virus, quindi da quel punto di vista lì c'erano tutte le possibilità per andare avanti, però, ripeto, questo è ormai, questa è una storia vecchia che si ripete purtroppo, si riparla di tutto quello che c'è stato, proprio perché sia una ferita aperta di quello che poteva essere e di quello che invece non è stato. Io dico che bisogna invece ormai cominciare ad archiviare piano piano quello che è stato il passato, e cominciare, secondo me, a pensare al futuro di quello che si può creare, senza dal nuovo, cioè senza prendere in giro nessuno, dicendo effettivamente quello da dove cominciare.
E da dove si potrebbe ricominciare, vista la sua esperienza, visto il suo punto di vista neutrale?
Allora, in genere io, bisogna avere dei dati anche per poter chiaramente fare un'analisi un po' più approfondita. Io dico che quando nel calcio retrocedi e hai naturalmente, per quello che sento, anche un fardello economico non indifferente, cioè o c'è l'intervento del mecenate di turno, che mi sembra impossibile, o è destinata secondo me a ripartire da un'altra società, certamente non salvando ovviamente quello che è possibile poter pure fare adesso, cioè ripartire dalla D, ma ti porti dietro ovviamente un fardello importante. E credo che la migliore soluzione non sia come quella che ha fatto il Foligno, che poi neanche si è presentato in Serie D perché non c'erano più le risorse, e questo la Lega deve anche, come dire, sovraintendere in questo, perché lo diciamo tutti, sbaglia pure la Lega di qua di là, quindi da questo punto di vista qua io credo ci debba essere un senso di responsabilità da parte dei dirigenti che, diciamo, sono rimasti ad Ancona a capire se ci sono le possibilità di andare avanti, perché altrimenti è meglio, come dire, chiudere baracche e baracchine, come si suol dire, e ripartire con un'altra idea. Ovviamente io qui non ho la mia medicina, non c'è magari una medicina per tutto, ma certamente, ecco, se devo dare il mio pensiero a questo punto, se siamo così gravi, se il malato è così grave, certamente non si può guarire con un aspirino.
Ecco, però diventa difficile, insomma, così, in questo modo, vedere un futuro, perché, come dice lei, se la situazione è grave non c'è un'aspirina, però allo stesso tempo servirebbe un'alternativa da cui ripartire.
Quello è chiaramente chi è di competenza che deve attivarsi per poter, come dire, creare le condizioni affinché ci possa essere un'alternativa seria, credibile, e che parta senza ombra di dubbio dal territorio. Non c'è ombra di dubbio, perché, ripeto, come dicevo prima, cioè, o hai le persone che intervengono economicamente per sostenere il debito e quindi rilanciare una società, e chi lo fa non lo so, chi può avere interessi ovviamente sul territorio a rilanciare appunto il calcio e per il tramite del calcio magari poter ottenere anche risultati di tipo personale, ma questo era il calcio di una volta dove c'erano i mecenati, e quindi anacronistico rispetto a quello che inizialmente anche volevamo fare noi ad Ancona, nel senso, l'idea originale di quell'Ancona era appunto creare una base allargata e poi poterla fare gestire. Il problema è sempre gli uomini che poi gestiscono. Quindi non avendo più il mecenate di turno, necessariamente bisogna fare calcio in un certo modo, calcio aziendale. E quindi lì è la passione del tifoso, dell'anconetano, di avere uno scatto d'orgoglio, di poter mettere a disposizione magari poche o tante che siano risorse, ma purché che sia fatto un progetto in rete, che certamente parta da quello che di buono c'ha Ancona, e c'ha tanto, però ecco, senza andare poi troppo a ricercare poi il politico di turno o l'imprenditore di turno o la persona magari che del posto, cioè, secondo me l'Ancona che c'era prima e le persone che c'erano all'interno dell'Ancona Calcio non è tutto da buttare, quindi io ripartirei da lì, cioè da quello che di buono c'era, e da idea nasce idea, la persona magari credibile, da un progetto credibile può nascere un'idea nuova, ma certamente devi ripartire. E quindi non ne farei un problema neanche tanto di categoria, anche se capisco che è importante, però l'Ancona nel passato ha avuto delle brutte botte, si è saputa rialzare e lo farà secondo me anche questa volta.
Direttore, una domanda, adesso in questi giorni si stanno valutando tante opzioni, adesso si sta più che altro andando proprio a braccio, molto a braccio, perché non ci sono non ci sono cordate, non c'è niente in questo momento, si sta solo chiacchierando, presunti contatti, ma dal lato sostanzioso non si vede niente. Tra le opzioni ventilate dalla base, era stata sparata anche quella di cercare di diventare una società satellite di qualcuno dei massimi campionati. Potrebbe essere questa una strada percorribile per salvare il calcio ad Ancona?
Allora, ritorno sul mio programma tecnico, allora, perché chi era con me sa perfettamente che uno dei miei obiettivi, diciamo, era appunto una struttura tale, visto come oggi il calcio, e quindi nel mio programma che avevo esposto proprio al club c'era proprio questo, c'è la possibilità di diventare un serbatoio importante per un club di A di prima fascia. Se voi vi ricordate, si era già ventilata la possibilità con il Napoli di poter essere una società con il quale poter, e infatti poi dopo pochissimo tempo so che i contatti sono diciamo continuati, io misi in contatto allora Miani con Giuntoli, poi io andai via, ovviamente ho sentito che forse c'era un'idea di un amichevole, insomma lavoro già tracciato da prima, però credo che una di quelle strade è questa. Però la premessa qual è? La premessa è che intanto ti devi strutturare come società e poi cerchi le alleanze, perché altrimenti se non ti strutturi e non sei credibile, certamente le alleanze non si vengono ad allearsi con te, non c'è ombra di dubbio, ci sono tante di quelle realtà, quindi devi essere una società credibile, al di là di tutto, fatta di persone che fanno calcio 24/24, 365 giorni all'anno, e che sia ovviamente poi con idee chiare, con programmi diciamo abbastanza netti, senza voli pindarici, proseguire in quello che secondo me è la strada per tutte le realtà che non sono Milan, che non sono Roma o che non sono Napoli, o che non hanno quel bacino ovviamente di utenza, che è quello di definire proprio un programma territoriale, quindi interno, con le risorse che ci sono, e poi diventare anche serbatoio per un grande club che ti porta ovviamente ricavi e plusvalenze dal momento in cui tu hai il settore giovanile e ti va avanti, chiaramente può diventare poi anche un serbatoio. Ovviamente le alleanze in termini anche calciomercato, perché è normale che se io mi alleo con la Juve è più facile che se devo, come Ancona, se la Juve deve dare un giocatore è probabile che io diciamo abbia una percentuale in più di prendere magari un determinato giocatore rispetto a un'altra società, anche magari di Serie B, chi lo dice? Perché? Perché magari la piazza di Ancona è più appetibile, c'è un progetto comune, si seguono i giocatori, si segue un percorso tecnico e quindi può essere una strada. Ma questo parliamo già, come dire, di quello che si poteva fare prima o di quello che si potrebbe fare dopo, ma sempre dopo aver costruito la base societaria fatta appunto di quello che dicevo prima. Perché altrimenti si prende in giro la gente, cioè voi certo, sapete, molto pratico e chiaro. Cioè, non,
e rimanendo sul pratico...
Non c'è alchimia se non... il lavoro quotidiano e chi fa il suo mestiere.
Ognuno deve fare il suo mestiere, penso che la lezione di questa annata sia anche quella, no?
Sì,
se qualcuno non l'aveva capito, che ognuno deve fare il suo mestiere, non ci si può ancora improvvisare.
Vige ancora l'applicazione ancora delle vecchie logiche, che si spendono magari insomma il denaro perché ce n'è la disponibilità, non si guarda a patrimonializzare, e tante piccole cose, e poi ti ritrovi praticamente con le ceneri, perché di fatto oggi l'Ancona poi materialmente giocatori spendibili sul mercato è di prima squadra, e non lo so, il settore giovanile non lo ricordo, però sapevo già che avevano fatto delle operazioni col Bologna in precedente, il Frosinone, quindi già c'era delle tracce di lavoro già c'erano, quindi al momento diciamo anche con la retrocessione a questo punto dico sì, ti rimane il tesserato, ma cosa hai fatto? Cioè hai spesa a vuoto, cioè è un vuoto a perdere, come dicevo io. Invece bisogna creare una base solida. Invece sappiamo come adesso si è ridotti, ecco. Per cui ripartire da quelle basi è l'unica medicina che è possibile, con le persone messe ovviamente al proprio posto, che sappiano fare il proprio mestiere.
E una informazione così molto a braccio, però che può servire, sì, per capire, sì, da dove ripartire. Secondo la sua esperienza, un campionato in Serie D come Domodossola,
sì,
che investimento dovrebbe prevedere? Minimo, non parliamo di massimo, per ripartire, quindi.
Cioè, per ripartire.
Per ripartire.
Bisogna ripartire. Io faccio i conti della serva.
Giusto, questi ci servono. Questi...
devi calcolare sempre il costo generale di cosa ti costa fare un campionato di D, quindi l'iscrizione, le trasferte, l'organizzazione e tutto, e poi c'è l'area tecnica che ha un costo, quindi io non penso che ad Ancona tu possa fare a meno di fare comunque una squadra che, certo, non è che poi non hai soldi, devi ripartire, devi, esatto, ripartire dal basso, però comunque almeno 400.000 euro, io penso che tra i 3 e i 400.000 euro ci vogliano. Dico, io non sono poi espertissimo del girone D di quel tipo, quindi non lo so, però certamente i costi delle D sono quelle, sono quelli.
Il Materica ne spende molti, ma molti di più per fare un campionato di vertici.
Beh, io ho conosciuto in realtà il Matelica quella settimana che era ad Ancona, poi ho proseguito. Mi sembra che non abbia vinto nulla il Matelica, pur spendendo tre volte,
esatto,
tanto quello che,
esatto,
ci siamo detti. Mi sembra che l'Arzachena ha speso un terzo di quello che ha speso il Matelica, o non andando troppo lontano in Ravenna, che magari è già una città, però non credo abbiano speso tanto quanto. Io dico, tu devi avere le potenzialità, perché il calcio si fa con i soldi, non si fa solo con le chiacchiere, si fa con i soldi. Però io credo che un progetto di tipo sostenibile, che ti possa far impostare un lavoro senza fretta, cioè senza pensare, beh, in 2, 3, 4 anni andiamo in B, cioè, questo è già sbagliato. Cioè, non riesco a pormi degli obiettivi se non ho una base solida, se non ho impianti, cioè io devo partire da lì. Il calcio non è come il Milan o l'Inter, cioè le piccole realtà, che sono grandi realtà, ma che sono poi per bacini di utenza piccoli. Per arrivare a certi livelli, come ha fatto la SPAL, che ha il monte ingaggio più basso della B ed è prima in classifica, la SPAL deve partire, voi l'avete incontrata, se non ricordo male,
la scorsa stagione,
c'è pure il gemellaggio, cioè, e ti insegna, il Carpi ti insegna, il Varese ti insegna certe cose, ma anche il Trapani nel suo piccolo. Cioè, se poi parliamo del Siracusa, quest'anno ha speso 1.300.000 euro lordi, tutto incluso, e sta facendo i playoff da sesto in classifica, cioè, voglio dire, non è che tanto ti dà tanto, più tanto spendo, certo i soldi sono importanti, non c'è dubbio, ma quanto è più importante spendere quei soldi per la base, cioè per creare quelle condizioni affinché tu possa produrre spettacolo, produrre calciatori, produrre eventi, produrre attività di fucina di giovani che poi puoi anche vendere, allora lì che diventi poi una società credibile, spendibile, dove poi ti viene anche l'investitore che ti dice, guarda, mi piace la vostra realtà, mi diverto per 2-3 anni pure io. Cioè, spendi il tuo lavoro, la tua immagine, la tua credibilità, e sicuramente, secondo me anche con una buona, come dire, organizzazione di immagine, quindi di marketing, quindi, perché il calcio ovviamente deve essere azienda, ti dà, è un po' come quel motto che dice, fai le cose bene e falle sapere. E allora a quel punto diventi un grosso club, eviti di andare alla ricerca del mecenate di turno, eviti di farti prendere un po' per la gola perché hai bisogno, ed eviti quello che è successo ad Ancona, ma Ancona, come dire, l'ultima in termini temporali, perché io conosco e sappiamo le situazioni, persino anche l'anno scorso in Catania, anche per altri problemi, ma prevalentemente anche lì erano in Serie A in 7 anni, hanno costruito e poi dopo lo Monaco nel giro di 2 anni si sono mangiati tutto. Allora serve la gente al proprio posto. Purtroppo chi deve fare calcio ha anche delle responsabilità, e quando devi assumerti una responsabilità, anche se non è impopolare, chiamiamola così, purtroppo la devi prendere per il bene della società. Ecco, probabilmente questo in certi club si sottovaluta, e quindi quando uno dice ognuno al proprio posto, non è che perché, cioè, il calcio è di tutti ma non è per tutti, perché chi sta nel calcio riconosce queste dinamiche, che capisce allora che magari una cosa va fatta perché va fatta, piuttosto che magari vabbè rimando il problema a 3 mesi, no, la cosa, il problema si ripresenta se non lo risolvo, ed è ancora peggio se si ripresenta, perché è ancora più grave. Quindi affrontare in un'organizzazione strutturata e ben solida un problema ha anche un'efficienza maggiore nella gestione della società, probabilmente, e questo proprio perché hai gli uomini di calcio al posto giusto. Credo che questo sia un po', ecco, tra virgolette, se proprio devo dare una punta di commentare, una punta, diciamo, critica a questo club, io credo che il club, uno dei principali, diciamo, motivi che hanno un po' indotto poi a delle scelte, Ranieri e chi è venuto dopo, cioè, siano dettate appunto proprio da questa incapacità proprio di assumersi quella responsabilità, magari di parlare chiaro col tifoso, a cui magari gli erano state date delle aspettative, e che poi magari si faceva anche, come dire, la brutta figura, no? A dirgli guarda, ridimensioniamo i piani. Io credo che questo sia un gesto di umiltà, credo che questo debba essere un punto di partenza, e soprattutto Ancona, che aveva strutturato il club attraverso la partecipazione attiva dei tifosi, quindi è inimmaginabile non poterlo fare o nascondersi, se già la natura stessa del club è, come dire, deve essere trasparente. Quindi uno di quei motivi è stato quello. Quindi dico, a prescindere da quello che è stato Ancona o da quello che è potuto essere a Catania o in precedenza a Parma, e in tutte le realtà, dalla Serie A sino alla Lega Pro, tantissime realtà, oggi non si può prescindere da questo. Cioè si può solo seguire, per evitare il fallimento, solo e solamente 2 strade. Quindi svilupparsi assumendosi una struttura simile a una società di Serie A, quindi che consenta anche di diversificare i ricavi a livello locale, ovviamente, o il recupero della tradizione dell'attività di fucina dei talenti, quindi dalla base, per creare giocatori per te e per venderli, oltre ad aumentare quel senso di appartenenza che tutti noi amanti del calcio di una volta magari vorremmo ritrovarci, no? A partecipare, quindi, nella nostra squadra, quindi il tifoso stesso che vuole partecipare. Ancona, il progetto che era stato di Ancona era un progetto innovativo, da quel punto di vista lì l'idea era assolutamente condivisibile. Poi è riproducibile in Italia? È fattibile? Queste sono le grandi domande che certo a distanza di pochi anni si sono date le risposte da sole. Cioè non è fattibile se tu non hai le persone al posto giusto, perché probabilmente quello che è mancato al progetto è non avere diciamo proprio quelle persone al posto giusto, e quindi assumersi quelle responsabilità che il calcio richiede. Quindi non mettere soltanto la persona che mi viene indicata perché mi viene indicata, ma mettere la persona che mi viene magari indicata ma che debba fare quel lavoro e farlo bene, non solo perché debba occupare una casella. Quindi essere contestualizzato in un gruppo di lavoro, in uno staff, in un team. Ecco, quello è il gruppo, quella è la forza di un club. Parlare tutto un'unica lingua e quindi poi trasferire dall'alto verso il basso tutto questo, o dal basso verso l'alto, certamente, visto che si tratta di un trust che era pilota, quindi partire appunto da quella che è la logica della partecipazione attiva. Quindi quello che più ferisce è avere fatto svanire un progetto che era assolutamente fattibile. Io non parlo di associazione sosteniamo i tifosi, cioè non ci voglio entrare, non sono mai entrato perché ci capisco poco poi, però cioè, l'idea ecco, era anche quella, cioè, di essere una realtà fatta e partecipata da un gruppo di tifosi appassionati.
Con...
ripartire da quello che di buono c'è, questo non è imprescindibile secondo me.
Con Calaiò al timone si sarebbero contenute le spese, le perdite, si sarebbero quantomeno riscritti i conti biancorossi, si sarebbe raggiunto l'obiettivo della salvezza, visto col seno del poi?
Non è che uno si deve autocelebrare, perché è difficile, è sempre brutto parlare di quello che era possibile, perché ripeto, anche quando c'è stato Brini sino all'andata, tutto sommato le cose andavano bene, quindi non è, cioè lì è un problema, vedete che cosa c'è di fare lì, cioè si è scelta una strada diversa, cioè non è che io potevo salvarmi o cioè pure Brini si salvava, cioè se lo facevano lavorare a gennaio magari non succedeva che venivano meno i soldi per gli stipendi, diciamo, chiamiamoli così, probabilmente la squadra si salvava uguale. L'ha detto anche lui, mi sembra, nell'intervista di oggi, di ieri o dell'altro ieri. L'ho vista io la squadra con l'Albino Lecce, l'abbiamo vista vincere anche con il Parma in casa. Voglio dire, non c'erano valori per il quale uno poteva immaginare una retrocessione diretta. Quindi il mio era un discorso assolutamente diverso. Cioè era una struttura, come le dicevo io, organizzata e pianificata su un budget che c'era, valorizzando quello che di buono offriva il territorio e che già stava maturando in termini tecnici, quindi di giocatori, e poter ovviamente poi ancora di più limare quelle che erano le difficoltà che magari a primo impatto avevo capito, perché il problema delle strutture comunque c'è.
È importante.
È importante, però io avevo già visto, mi sembra conservaddio, le torrette come erano organizzate. Io onestamente ho detto, beh, ci appoggiamo al settore giovanile perché comunque ha un'organizzazione importante e quindi comunque c'è una struttura con il quale magari poter poi condividere una base. Piano piano poi sapevo che lo stadio era in gestione, cioè c'erano delle idee, bisognava semplicemente, ecco, la famosa chiesa al centro del villaggio, cioè rimettere le cose al proprio posto e le persone al proprio posto, ecco, tutto lì. Non si è voluto fare, mi è dispiaciuto non poco, perché ci ho creduto veramente fino all'ultimo, però ecco, continuo ad essere, come dire, un affezionato di quella città, di quelle persone che, con cui ho condiviso, Giovanni Villafrati, vabbè, l'avvocato Mondini, diciamo in quel periodo all'inizio c'erano delle persone con le quali ho collaborato e veramente in una settimana si era potuto, come dire, già subito instaurare, c'è stato un imprinting subito positivo, quindi mi è rimasto dentro, quindi non posso fare altro che comunque seguirlo, poi nel girone del Parma, della Reggia, quindi anche per ovvi motivi ho seguito il campionato dell'Ancona, quindi non è per non rispondere alla sua domanda, ma credo che siano due idee di calcio differenti, ecco, per cui dico, se poi quella è fallita, io non le posso dire se quella, probabilmente sì, probabilmente saremmo entrati nei primi 10 posti. Io un giorno dissi che io sono un ambizioso, cioè non è che perché faccio una squadra di ragazzi, io mi ricordavo l'altra volta, mi passavano tra le mani i 9 calciatori che avevamo sotto contratto, più Parodi e Canutè che erano andati via che già erano, come dire, in predicato di ritornare alla base, se gli mettiamo Cognini, se gli mettiamo Casiraghi, se gli mettiamo Ammelili, se gli mettiamo Lori, cioè erano tutta gente che era già dentro con una struttura, quindi effettivamente secondo me si poteva fare bene, però erano due progetti distinti e separati, per cui non li metterei allo stesso piano, ecco.
A riguardo della, visto che ha un fratello che Calaiò, che gioca nel Parma, riguardo alla partita di ritorno tra Parma e Ancona, vinta a sorpresa dall'Ancona, che ha sollevato tante tante voci, tante polemiche, che idea si è fatto?
No, io ho visto il Parma perdere la settimana dopo in casa col Sud Tirolo al 91esimo 1-0, una squadra scarica, morta, senza idee, quindi non potevo fare altro che andare dietro a quello che ho visto sul campo, perché poi onestamente riparlare di una cosa così mi sembra stucchevole, perché onestamente le polemiche si montano, ma credo che si siano montate più per la convenienza di qualcuna d'arte che realmente per quello che è successo in campo. Io ho visto certamente una squadra scarica come il Parma, che poi la volta dopo l'ho vista lì, e poi magari vincere, averla vista vincere a Padova, l'ha perso in casa con la Feralpi. Parma è una squadra strana, hanno preso sotto gamba, sicuramente l'Ancona ha fatto la partita della vita, poi è anche stata fortunata, quindi la particolarità di quello che si è detto, a me mi è sembrato di leggere che sia Sportradar che le varie organizzazioni che cercano di monitorare un po' l'andamento, mi sembra che di anomalie non ce ne siano state, di solito tolgono le partite, quindi non è poi un argomento purtroppo che mi si addice, perché io, cioè, chi mi conosce sa perfettamente quanto sia lontano dalla mia testa anche solo giocare 2 euro, quindi assolutamente, quindi è un argomento, ripeto, che non mi ha mai toccato in carriera, e quindi non vedo, diciamo, ecco, il marcio di cui si è tanto parlato, almeno per quella settimana. Ovviamente io ho visto i giocatori addirittura che hanno fatto pure una conferenza stampa quasi a dire, ma cioè, è scandaloso per certi versi, ecco, è giusto che poi a quel punto la squadra dica, vengano fuori quelle cose, anzi possibilmente siamo noi a voler capire se c'è qualcuno che ha fatto qualcosa di losco. Io credo che l'andamento del Parma in casa, soprattutto nelle ultime partite,
ha perso con il Fano, ha perso con il Sud Tirolo, ha perso con l'Ancona.
Sì, sia stato quello, ecco, punto e basta. No?
Arriva un messaggio per lei da Giuseppe. Buonasera Calaiò, lei da uomo di calcio esperto, non ha fiutato subito che i personaggi che gravitavano attorno all'Ancona non erano il massimo della serietà? Grazie, Gio.
Beh, sai, dare giudizi dopo appena averci parlato 10 minuti mi sembra, insomma, onestamente azzardato. Io ricordo perfettamente il giorno in cui Cornacchini venne in radio, credo da voi, venne a lanciare quel messaggio forte, quando disse appunto che neanche c'erano i famosi 200.000 euro che disse allora Miani avere a disposizione per il mercato. Cornacchini si arrabbiò, venne in radio dicendo appunto che era quasi stato preso in giro per quei motivi lì, perché pensava di avere una disponibilità, e poi abbiamo 200.000 euro che probabilmente servono solo per un mercato d'eccellenza. Il giorno dopo io conobbi Ranieri, perché mi volle conoscere, quindi ci siamo visti là, c'era anche mister Cornacchini, però nella sostanza, diciamo, io a pelle non, cioè, già di mio diffido, quindi non posso dirle in 10 minuti che pensavo fosse. Certo, a pelle, sai, quando mi si dice che uno conosce, faccio un esempio, Papa Francesco, probabilmente dico, beh, mi prendi in giro, o probabilmente sono io che sono uno stupido e non credo a te, quindi una delle due cose, però poi è finita lì. Susseguentemente quello che di personaggi se ne vedono tanti in giro, non è che si sia presentato così male, magari non mi è piaciuto così a pelle, all'impatto, quello non lo nego, però onestamente non pensavo così, cioè, a dire la verità non pensavo così, ecco, sapevo non essere un personaggio,
sapeva, diciamo, inesperto, ma non sprovveduto,
piacevole, però sai, quando la gente c'ha i soldi è strana, quindi se uno si espone e dice ti do le garanzie e tutto, ovviamente, cioè, io in 10 minuti che l'ho conosciuto ho avuto questa impressione, però poi chi l'ha frequentato frequentato, avrebbe dovuto, penso, conoscerne di più pregi e difetti di una persona. Io dico sempre che le persone le vedi sui soldi. Cioè, quando c'è da mettere i soldi, poi le vedi. Quindi poi, che sia ricco, che si chiami Ranieri o Calaiò o qualche altro Peppe Nappa, cambia poco, cioè sono i fatti che contano. Mi sembra che di fatti non ce ne siano stati
pochi. Anzi, nessuno. Altro messaggio da parte di Cristiano. Umberto numero 1, abbiamo passato una settimana super, che persona, Cristiano. Saluti Cristiano Belfiore.
Fantastico. Io poi, vedi, poi un po' dopo, no, ho approfondito, no, la conoscenza del club e delle persone ovviamente che erano dentro. Ecco perché oggi parlo di qualcosa che poteva essere e non è stato, soltanto perché, come dicevo prima, secondo me dovevano esserci delle altre persone al posto giusto a fare calcio. Però anche chi non fa calcio e vuole dare la sua partecipazione al club, ognuno nelle proprie competenze, pur non avendo quell'esperienza in quel settore, ecco, come Cristiano, cioè Cristiano si era con me poi applicato a determinate cose. Cioè, il calcio è anche quello, cioè il fatto di legare un club e quindi di rendere uno staff solido, forte, da trasferire poi allo staff tecnico, alla squadra, cioè rendere questo quasi anche un piacere di andare in ufficio a lavorare, perché sai che devi fare una cosa per la squadra, che è la tua squadra, poi magari non sei un professionista, ma fai le cose con professionalità. Ecco, questa era lì, poteva essere un'idea. E Cristiano in quello credo che sia stato, come dire, l'esempio del tifoso che era, non so se adesso era dentro Sosteniamo l'Ancona, dentro la situazione,
sì.
Ma comunque non era un uomo di calcio, però era, cioè si era appassionato come io mi ricordo anche, credo, Francesco Prosperi, che era al settore giovanile,
sì, esatto.
Poi io sui nomi, tante persone che si sono dedicate, pur non essendo professionisti del settore, però professionali sì, perché parliamo di credibilità e sincerità, parliamo di valori, non parliamo solo di competenze ed esperienze, perché quello che manca, parliamo proprio di valori, cioè essere chiaro, essere sincero, dire le cose come stanno, non nasconderti. Io parlo di queste cose qui che dovrebbero essere alla base di una struttura, è un gruppo di lavoro. Ecco, questo io in Ancona ho trovato all'interno, quello che non ho trovato sopra di me, perché i problemi societari io non li conoscevo, quindi non avevo ancora compreso le dinamiche. A posteriori, quindi col tempo, poi ho potuto capire effettivamente come era anche strutturata questa società, cioè proprio dentro chi erano le persone che erano state messe a quel posto e magari andavano bene pur non essendo quei professionisti. Quindi dico, delle buone cose ci sono, e quindi recuperare queste eccellenze, recuperare questa passione, recuperare questo orgoglio e metterlo insieme e sostenerlo soprattutto in parte dall'attività privata, in parte anche dall'attività pubblica, secondo me è imprescindibile per poter ricominciare.
Altro messaggio.
Aspetta. Te l'ho chiuso, chiedo venia. Intanto io faccio una domanda ancora.
Buon Ezzolino Capuano, tipico allenatore, vedi, anche per un po' per
che anche quest'anno è riuscito.
Temi importanti.
Che anche quest'anno è riuscito a centrare l'obiettivo.
E anche quest'anno, esatto, pazzesco. No, ma lui è bravo,
Sì. Riesce a tirare fuori tutto dal calciatore.
Sì. Poi vedi, in certi casi, quando trovi l'ambiente un po' depresso, un po' come quello che era con Pavanna al Modena, no? Quindi molto chiuso, introverso, serioso, i risultati non arrivano, c'era un grigiore che aleggiava, no, attorno alla squadra. Quindi quando arriva il buon Ezzolino, che mette tutti di buon umore, da buon guascone salernitano-napoletano, che magari ti fa le battute, cioè, ha rivitalizzato non solo sul piano, come dire, prettamente tattico, tecnico, ma anche sul piano, come dire, anche del mentale il giocatore, quindi il buon Ezzelino Capuano, sì.
Allora, direttore, una domanda al volo, poi dopo il buon Daniele ci legge questo messaggio. E allora, io mi sono segnato quello che diceva man mano. Quindi, sempre in ottica speranza, se l'Ancona riuscirà a iscriversi, quindi dopo aver però pagato gli emolumenti, perché rimangono aperti in questa stagione, occorreranno circa 50.000 euro per l'iscrizione al campionato di Serie D. Abbiamo ipotizzato un costo intorno ai 400.000 euro per fare la struttura, e dovrebbe esserci anche una somma, quella, il cosiddetto paracadute, no? Che dovrebbe poter essere utilizzata. Quindi diciamo con questa somma...
è vincolato però al pagamento comunque di spettanze, esatto, con la Lega, cioè nel senso lì bisogna avere, è un po' come i premi che dà la FIGC, nel senso io te li do se tu sei in regola, diciamo con le scadenze e con tutto, perché altrimenti non so, ecco, poi in queste cose bisogna essere un po' più tecnici, quindi vedere poi i regolamenti di quest'anno, ma soprattutto anche la prossima stagione attraverso i comunicati ufficiali, però c'è un paracadute, sì.
Un mini paracadute, ci sarebbe una mini speranza da poter utilizzare. Insomma, queste le cifre che però non sono così spaventose in realtà. Non sono delle cifre così importanti, no, impossibili.
Stiamo parlando per poter strutturare una società che non ha obiettivi.
Non ha obiettivi, diciamo, di salvezza.
Ovviamente
no?
Quello è il mantenimento della categoria, esatto, quindi è la ripartenza alla serie.
E cercare di ristrutturarsi, però. Esatto. Cioè, il minimo è per poter ripartire e iniziare a dire adesso facciamo un progetto di risanamento e creiamo il substrato per poter pensare un domani a fare qualcosa. Ah no, no, qui noi stiamo tanto ragionando, siccome che di cifre ne sentiamo tante, iniziamo a buttare giù quello che sarebbe il minimo.
Non vorrei che finisse come il Foligno, cioè nel senso che il Foligno pure, vabbè, retrocedo, riparto dalla D, magari ti strutturo un anno di costi fissi, magari proprio stretti, e poi l'anno dopo poi ti ritornano gli altri soldi, non hai le altre entrate, e poi ricominci magari il campionato, a ottobre sei finito.
Il campionato di Serie D è anche peggiore sotto questo senso per la Lega Pro, perché non ci sono coperture, non ci sono coperture finanziarie, quindi abbiamo visto la Civitanovese, ma anche Poggi Bonzi, Grosseto, si promettono soldi che poi non ci sono, e a dicembre tutti i giocatori poi se ne vanno perché sono in situazioni...
Capisci? Cioè, allora lì tutto è possibile, bisogna avere strutture e obiettivi chiari e... farlo avendo anche una prosecuzione, perché se io lo devo fare solo per mantenere il titolo e mettere la maglia Ancona la domenica, io non so neanche, ecco, se poi è più sostenibile anche solo, come dire, per anche per quelle 400-500 mila euro poi diventa faticoso a far avvicinare le persone che ti vengono a portare qualcosa. Io credo che oggi non puoi prescindere dalla patrimonio, cioè chi mette soldi oggi, veda che cosa c'è di fare oggi. Io non credo molto che ci siano persone, forse se c'è il cinese che magari vuole fare una capatina a Monte Carlo, allora dice piuttosto che andarli a spendere 100.000 euro, 200.000 euro a Monte Carlo, a Venezia, magari li do e mi prendo una squadra di calcio per i loro motivi. Adesso ovviamente non siamo qui, dico, o c'è la gente proprio che ti viene a dare i soldi, e non credo che ce ne sia. Altrimenti tu devi partire con l'acquisizione, cioè devi patrimonializzare. Cioè, ma io perché dovrei mettere, cioè la sponsorizzazione te la faccio, ma se devo entrare in Ancona, cioè voglio vedere come questi soldi fruttino o vengono spesi. E allora non posso spendere i soldi solo per il monteggio dei giocatori e poi magari non mi dà soddisfazione, ma voglio vedere crescere qualcosa da questo investimento. E per forza. Cioè, altrimenti uno lo fa, sì, faccio per passione, faccio una sponsorizzazione, sono un tifoso e lo faccio, ok, ma lo fai quest'anno, poi non è detto che lo fai l'anno dopo. Qui invece ci vuole un movimento culturale, dove chi entra deve assolutamente patrimonializzare i soldi che mette, cioè compriamo una struttura tale da poter dire che questo è già il primo mattone, cioè questo è Casancona. Da qui cominciamo, perché questo è Casancona, almeno c'è una proprietà. Cioè, altrimenti facciamo sempre le famose società che non riescono ad avere altri introiti, o quando vendono, vendono soltanto per valore il giocatore. Cioè, oggi chi entra a Ancona deve poter pensare di investire anche qualcosa, non soltanto sotto forma e quindi con un ritorno di immagine, di sponsorizzazione per la propria azienda, ma proprio mettendo dentro delle risorse che vedono spendere magari per l'acquisizione di centri sportivi o di attrezzature, cioè qualcosa che ti porti un asset all'interno del club. Da lì parti. Io penso che se un imprenditore sa che c'è il comune disposto a fare un bando, a rilevare le quote, prendere la società per l'acquisizione, l'acquisto di beni pubblici, ovviamente io non parlo solo di acquisto, ma anche, come ha fatto l'Udinese, farsi dare lo stadio per 99 anni, faccio un esempio, cioè la gestione pluriennale di 40 anni, 50 anni tale da poter giustificare un investimento, una partecipazione di imprenditori sempre attiva, perché sa che comunque quei soldi vanno lì, non vanno al calciatore Tizio, al Caio, che poi magari non si rende, vanno intanto per acquisire e quindi rendere solida una società. Allora secondo me gli imprenditori si trovano, ma se porti un Ancona senza impianti, senza attrezzature, piena di debiti, io non so chi potrebbe venire, certo il tifosetto, lo sponsor, qualcosa trovi, ma cosa costruisci? Non lo so, io questo è il mio modo di vedere, ovviamente lasciando perdere il discorso Ancona che è nello specifico, ma per me oggi se c'è qualcuno che deve mettere i soldi perché pensa di poter investire, non soltanto metterli a vuoto o avere un ritorno in pubblicità o nel marchio sulla maglia o il cartellone allo stadio, perché non è più un periodo italiano, poi generale in Italia, dove gli imprenditori arrivano e tu chiedi agli imprenditori di comprare lo stadio, chiedi allo sponsor di brandizzare lo stadio, e noi sappiamo che ad Ancona c'erano state le trattative con grandi aziende, mi ricordo la 3, mi ricordo tanti gruppi che erano interessati, cioè fare queste iniziative che le aziende dicono, beh, potrei avere un ritorno, comunque un asset che domani potrei vendere perché c'ho qualcosa, ma altrimenti lo devi fare ecco dalla base, quindi un po' come dicevamo prima all'inizio della telefonata.
Bene, ci trova pienamente d'accordo, tra le altre cose, perché è quello che stiamo dicendo da un po' di tempo a questa parte.
Io, diciamo, tante volte non è che parla Calaiò, perché parla Calaiò, Calaiò è il santone che sa tutto. Calaiò è una persona umile, però ha dei chiari riferimenti come va fatto il calcio, punto, fine. Non ci sono altre storie. Poi si può fare politica, si può fare tutto quello che voglia. Io sono agnostico politicamente, quindi da quel punto di vista lì non mi interessa. Conosco il lavoro, conosco la scelta dei giocatori, conosco l'assemblaggio della squadra, come affrontare i campionati, se vincerli, salvarli e tutto. Quindi questo va bene e su questo non vedo altre strade. Ripeto, tranne se non c'è il magnate di turno, cinese di turno, che viene e ti porta i soldi, ma non so, ecco, non conosco altre strade, perché è il calcio che determina questo. Non è Calaiò che lo dice il calcio. Calaiò è un operatore calcistico, magari un po' più attento, e più attento appunto a seguire questo indirizzo che il calcio, il moderno, oggi ha dato. Quindi non mi fa piacere che siamo d'accordo insieme, perché da lì si può partire, però diciamocela tutta, è l'andamento di quello che deve essere oggi il calcio moderno.
Sicuramente, noi abbiamo detto dalle nostre frequenze che ora di far basta da parte di quegli imprenditori che dicono il calcio d'Ancona, adesso nel nostro specifico, non si può fare perché non ci sono i famosi campi di allenamento, ma non c'è un imprenditore che dice questi sono 100 euro per costruire un campo di allenamento. E se
non lo fa in proprio, non potrà gestirlo. Chiedo scusa, io le ho parlato di sopra, non
No, dicevo, e se non lo fa di suo, cioè se non è la proprietà, non è della società, non potrà mai fare, cioè facendo l'investimento hai anche poi un ritorno, perché è tuo quella struttura, e poi dopo può essere corredata con i supermercati, con quello che vuoi, perché la disponibilità viene data. Però prima di tutto ci deve essere la società che investe i suoi soldi su una struttura che è sua, da cui può avere un utile. Da qui in poi.
Infatti dico, deve essere allettante per un imprenditore entrare in un progetto di questo tipo. E questo che
non la botte dire. Via, perché noi qui siamo abituati alla botte via, l'imprenditore che arriva, fa l'investimento di un anno e poi scappa.
Certo, torniamo dal fallimento del 2008 o 2010, non so, si è ripartiti nel 2010.
Dieci.
Se appena passati al settimo anno, sei già scomparso la crisi del settimo anno.
Esatto, che succede nei matrimoni. Esatto.
Cioè, scomparso tra virgolette, dico, nel senso che esiste ancora, dico scomparso, perché essendo retrocesso sei ritornato nei dilettanti, quindi
speriamo,
come dire, l'exploit, e poi sei ricaduto, quindi di fatto vuol dire che la base non l'hai costruita, perché se oggi rimani senza un campo con lo stato in gestione, ma dove si allenavano tutti. Io le dico questo, e non è solo ad Ancona, perché ho letto anch'io molta sfiducia, ad Ancona non si può fare il calcio, di qua di là. Però io le dico che Marinelli, Petrolini e Schiavone mettevano dei soldi in questa società, anche dei soldi veri, cioè, che mi risulti. Cioè, voglio dire, li mettevano nell'interesse, ognuno per il proprio interesse, magari chi ha il settore giovanile, perché piaceva il settore, chi garantiva. Quindi, allora dico, se a queste stesse persone, abbinandogli magari qualche altro imprenditore, gli si proponesse l'acquisizione del vecchio stadio in città, cos'è, il Dorico?
Sì, il Dorico.
Cioè, nel senso, cioè, se partisse un movimento d'opinione dove lo stesso comune, perché inevitabilmente le strutture sono nell'amministrazione, quindi c'è poco da fare, è sempre amministrazione che deve partire, cioè che parte un movimento d'opinione, e si dice, beh, signori miei, adesso non facciamo gli errori, o anche l'imprenditore che non c'è più, perché anche oggi l'imprenditore non viene. Allora, come lo alletti? Lo puoi allettare semplicemente se si prende una presa di coscienza che per fare calcio, che è veicolo anche politico, perché comunque se fai bene per la società di calcio, il loro ritorno politico, ripeto, io sono agnostico, quindi non so qual è il colore, non so la struttura, però parlo per l'Italia calcistica, la legge sugli stadi ancora non approvata, che dovrebbe dare, come dire, impulso per creare strutture e fare, come dire, far fare investimenti. A chi soldi ce li ha? Perché i soldi, chi ce li ha? Ci sono le persone che hanno i soldi e che magari vogliono investire, ma non vedono un progetto credibile, fatto di gente credibile o di gente seria. Questo è il vero problema, è quello che attraversa l'Italia calcistica. Io ricordo una trasmissione di una settimana prima, non so se ogni tanto voi vi guardate su Sky, il famoso Senza Giacca, no? Di Mauro, di Leonardo, di Gianluca Vialli, no? Che un po' come facevano le indagini di Codice Rosso, no? I problemi del calcio, come affrontarli, paragonandoli chiaramente alle altre realtà europee. E dicono tutti la stessa cosa, il calcio in questo momento non è credibile. Cioè servono le persone credibili, cioè le persone che spendono la propria faccia, il proprio sapere, le proprie conoscenze, per strutturare e fare un piano operativo, un programma di questo tipo e portarlo avanti. E allora non puoi portarlo avanti da solo, deve esserci l'amministrazione, inevitabilmente, deve esserci la persona che crea rete tra questi imprenditori per poter appunto poi avere lo spazio al Dorico, gestire, poi ognuno. Vogliamo fargli i supermercati, la foresteria per i ragazzi, vogliamo farli dormire, però cominciamo a dare strutture ai privati, gli stessi privati saranno quelli che poi faranno funzionare le strutture e creare le basi importanti per un grande futuro di Ancona, per un grande futuro di una città. Lo stesso Palermo ha lo stesso problema. Zamparini ci sta lasciando le briciole, le ceneri, e noi abbiamo un presidente Baccagnini che ancora non sappiamo chi sono i finanziatori di questo fondo che sta rilevando il Palermo, e parliamo di una città di 1 milione di abitanti. Quindi non è il problema Ancona, il problema italiano del calcio. Lo dico oggi, per poter strutturare la società e poter incentivare gli imprenditori a entrare nel mondo del calcio per avere un loro ritorno, perché il calcio è uno strumento pazzesco, di una visibilità incredibile, solo il calcio che te la dà, non te la dà gli altri sport. E allora devi necessariamente acquisire delle proprietà, delle aree, farti lo stadio, farti i tuoi campi e da lì partire. Ecco, io penso che su questo programma, se c'è la disponibilità da parte dell'amministrazione a voler cedere e concedere comunque le strutture esistenti, ci sono imprenditori disposti a rilevarli, a riqualificarli e a ripartire da lì. Se noi invece vogliamo far entrare persone a una società che ha solo perdite, non li troverai mai, troverai soltanto lo sponsor affezionato, appassionato, che metterà magari il nome sulla maglia e poi l'anno dopo, probabilmente non avendo neanche ritorno, gli scocce non te lo fa neanche. E quindi si sopravvive. Purtroppo una città come Ancona, una tifoseria, una storia come Ancona non può sopravvivere, non può avere una squadra dopo 5-6 anni e riparte di nuovo, e riparte di nuovo, e riparte. Non riesco ad accettare un'idea che ad Ancona non si possa fare calcio, che a Palermo non si possa fare calcio. Certo, l'ambiente è ostile, l'amministrazione è distante, gli imprenditori sono stufi, la tifoseria è disaffezionata, tutte le cose negative. Andiamo a guardare effettivamente come risolvere il problema, non guardiamo, non spargiamoci il capo di cenere. Adesso si ha la possibilità di ripartire, quindi oggi c'è una possibilità. Lì dove uno vede una cosa negativa, nell'immaginario futuristico ci può essere una cosa positiva, quindi ripartire da quello che di buono c'è, ma per creare le basi e quindi fare tesoro di tutti gli errori che ci sono stati con la gente giusta. È credibile.
Bene.
Che si possa fare e possa immaginarsi un grande futuro. E non dire, io la prendo fra 3-4 anni, i nostri programmi sono andati in B. Cioè, io vorrei sentire un imprenditore che dice, io fra 3-4 anni vorrei avere 3 campi da calcio. Cioè, e non andare in B. Cioè, avere una direzione della società rivolta all'implemento. Io guardate il Perugia cosa sta facendo, cosa ha costruito in questi 3 anni, pur avendo la C, avendo fatto la C ripartendo da zero. 8 campi da calcio, io sono stato un paio di mesi fa, cioè, è un'area che già aveva 3 campi da calcio, ne hanno fatte altri 5, stanno facendo le academy, si stanno ristrutturando. Non mi pare che Perugia sia più grande di Ancona o abbia chissà quale tradizione diversa da Ancona. Quindi vuol dire però che c'è un'idea e un imprenditore che probabilmente dice, io mi sono fatto da solo, quei soldi che metto li metto investendoli in impianti, investendoli in immobili da dedicare al calcio, ovviamente, ma che almeno mi fruttano in patrimonio, cioè riesco a patrimonializzare. Allora poi hai anche i ragazzi e quindi lì fai cessioni. Dicevo della SPAL, il Perugia è la seconda, è quello che ha speso dopo la SPAL, ha il monte ingaggio più basso, eppure ha venduto già Drolet, credo in Russia, già 2,5 milioni, cioè, un giocatore di un anno preso extracomunitario, trovato diciamo tra questi migranti che arrivano, quindi anche lì attenti a quelle che sono le nuove dinamiche delle attività nostre. Quindi il calcio visto a 360 gradi e non soltanto faccio la squadra, mi costa tot, raggruppo, no, bisogna ripartire con progetti e idee, uomini credibili per un grande futuro, e niente ti è precluso, nulla ti è precluso. Questa è una convinzione che io mi sono fatto oggi del calcio, quindi mi auguro ovviamente che l'Ancona, e mi auguravo che l'Ancona in quel periodo poteva capire quelle che era l'indirizzo dato al club. Non si è voluto fare, pazienza, però se lei mi chiede, domanda secca adesso, a distanza di 40 minuti che parliamo, da dove ripartire, non c'è dubbio che si deve ripartire da qua.
Da qui si deve ripartire. Grazie al direttore sportivo Umberto Calaiolo, tanto lo ritroveremo sicuramente sulle nostre frequenze e approfondiremo altri argomenti sicuramente. Grazie
quando
Calaiolo.
Volete, un saluto a tutti.
Grazie e buona serata.
A risentirci.
Noi siamo in debito di tanta pubblicità, andiamo subito a recuperare la pausa pubblicitaria, poi i vostri pensieri in questa serata del tutto speciale.
Tutto biancorosso.
Illumina la tua casa, cuoce il tuo cibo, riscalda l'atmosfera e cresce dalla tua terra, dando forza al tuo territorio. Prometeo Extra Luce e Gas, l'energia che ha le tue radici. Seguici su Facebook e su prometeoextra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante. BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduta.